Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS con voi questa mattina Magica Fossati e Massimiliano Gugole.
Rents are through the roof and many families are struggling to keep up. Supply hasn't kept up with demand, which means too many struggle to live close to where they work. Too many are stuck on waiting lists for social housing. And for too many, the great Australian dream of home ownership seems completely out of reach. Our country can do better than that, and our government will.
Queste erano le parole del ministro del Tesoro Jim Chalmers durante la presentazione del suo primo budget federale l'altro ieri sera. Parole riferite al problema delle case in Australia, ma con una frase chiave: troppe famiglie faticano a sbarcare il lunario. In più passaggi del suo discorso, Chalmers ha sottolineato le difficoltà di questo momento storico e l'impatto drammatico che la congiuntura attuale sta avendo sugli individui e le famiglie, per poi presentare i 5 punti sul quale il governo vuole puntare per temperare gli effetti dell'aumento del costo della vita. Ha citato childcare più economici, ampliamento del congedo parentale retribuito, medicinali più economici, alloggi alla portata di più persone e tornare a far muovere i salari, insomma far cambiare un pochino quanto si guadagna.
E oggi torniamo a parlare del budget presentato da Chalmers e delle misure in esso contenute insieme a voi. Siete soddisfatti? Siete preoccupati? Vi sembra ci siano risposte adeguate alle difficoltà di questo momento? Chiamateci al 1300 799 626, fino alle 9 della Costa Est. Potete anche scriverci un sms allo 0429 996 263, e se avete domande non vi risponderemo noi, ci aiuterà a rispondere un esperto che resterà anche in linea con noi. È il professore di economia della Griffith University, Fabrizio Carmignani, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie al professor Carmignani e grazie per la disponibilità. Naturalmente, come spesso accade dopo la presentazione di un budget, si parla molto di vincitori e perdenti, winners and losers. Dando uno sguardo, poi ci addentreremo meglio a quello che è stato proposto, ma quali sembrano i maggiori beneficiari di questo budget di primo acchito?
Ma diciamo che questo è un budget solido, non particolarmente avventuroso, io direi neanche particolarmente coraggioso. Forse era quello che il governo voleva esattamente in questa fase di incertezza economica, dare un budget in cui ci fossero misure in larga parte annunciate e comunque misure, come ho detto, solide ma non particolarmente ambiziose. E quindi in questo senso non ci sono, secondo me, grandi perdenti, c'è qualche vincitore, sicuramente le famiglie, come avete ricordato nei titoli di testa, l'aumento al supporto per le famiglie, e io menzionerei anche il supporto alle donne e ai bambini che sono vittime di violenza familiare, questo sicuramente è importante e identifica dei vincitori. Ci sono anche vincitori nel campo dell'educazione, il governo ha dell'istruzione, il governo ha creato con questo budget nuovi posti per il TAFE.
Scusa Fabrizio, l'audio non è molto buono, posso chiederti se stai tenendo il telefono in mano, perché purtroppo se no si sente male, cioè non usare le cuffie.
Mi sentite meglio adesso?
Molto meglio, grazie, scusa l'interruzione.
Sì. Niente, come dicevo, le famiglie sicuramente sono vincitrici, ci sono anche però dei vincitori, come dicevo, nel campo dell'istruzione, ad esempio ci sono nuovi posti per il TAFE, ci sono posti alle università soprattutto per i gruppi sottorappresentati, e questo è sicuramente un passo importante. Se guardiamo invece a quelli che potrebbero essere considerati perdenti, secondo me quello che è stato detto, quello che è stato annunciato con riferimento al rafforzamento dell'Australian Taxation Office è un'indicazione importante, cioè i perdenti potrebbero essere identificati con quelli che cercano di evadere le tasse, quindi ci sarà almeno da questa base, da quanto possiamo vedere adesso, un ulteriore sforzo per la lotta all'evasione. Direi ecco che questi forse sono i passaggi principali che vengono in mente guardando questo budget.
Ecco Fabrizio, abbiamo fatto riferimento anche noi, l'hanno fatto in molti, alla congiuntura particolarmente sfavorevole e preoccupante in questo momento, con l'inflazione che ha raggiunto i livelli più alti dal 1990. L'Australian Bureau of Statistics ieri ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'1,8% nei tre mesi fino a settembre, ha portato il tasso annuo così al 7,3%. L'ultima volta che l'inflazione aveva raggiunto livelli più alti era appunto nel 1990, quando arrivò al 7,7%. Ascoltiamo un breve estratto. Questa è la chief economist della PwC, Amy Oster, dicendo che il budget va nella direzione giusta per far fronte proprio alle pressioni dell'inflazione.
It's working with what the Reserve Bank is trying to do, not against it. So it has avoided the mistake that we saw happen in the UK. And it has taken the first steps in addressing the underlying structural issues that are making the underlying structural issues that are starting to cause and drive some of this inflation, namely energy, housing, and the labor market.
E questa era l'economista Amy Oster. Chiedo a te adesso, Fabrizio, come valuti l'approccio emerso dal budget di Chalmers riferito a questo?
Beh, diciamo che forse un'opinione leggermente diversa da quella che abbiamo ascoltato. È un budget che in qualche misura sì, forse può aiutare la lotta all'inflazione, ma mi sembra anche che sia un budget che in un certo senso delega o continua a delegare il grosso della lotta all'inflazione alla Banca Centrale, alla Reserve Bank of Australia. E questo secondo me non è sbagliato. Sappiamo che questo fenomeno inflazionistico che stiamo osservando non solo in Australia ma in tutto il mondo è generato da molteplici fattori ed è sicuramente un fenomeno inflazionistico difficile da combattere, però l'azione principale io ritengo debba continuare a venire dalla banca centrale. In Australia sicuramente la Reserve Bank ha usato i tassi di interesse in maniera adesso abbastanza aggressiva. E questo purtroppo è la soluzione principale, dico purtroppo perché è una soluzione che ha anche degli inconvenienti, però è quella che probabilmente porterà i maggiori benefici in termini di riduzione dell'inflazione. Il budget diciamo fa un pochino, ma secondo me non fa tantissimo in questa fase, non è che possa fare tantissimo per combattere l'inflazione. E quindi diciamo che non è che mi sarei aspettato molto di più da questo budget riguardo al problema inflazionistico.
Ecco, però il costo della vita sta aumentando, diciamo, a ritmi galoppanti, e su questo magari chiediamo anche a chi ci sta ascoltando se vuole intervenire e dirci, insomma, come si sente rispetto a questo budget al 1300 799 626. In particolare le bollette subiranno rincari senza precedenti. A tuo parere il governo avrebbe dovuto forse prevedere maggiori misure di sostegno per chi faticherà oggettivamente a far fronte a queste spese aggiuntive?
No, sicuramente questo è un punto importante che io espanderei, diciamo, non è solamente una questione di lotta all'inflazione, questo è un budget che secondo me non fa moltissimo, non fa molto per tutelare le fasce più deboli, i redditi più bassi. Come ho detto prima all'inizio, è un budget che in un certo senso non è particolarmente ambizioso, e una di queste carenze di ambizione è proprio la tutela delle fasce di reddito più basse, delle fasce di reddito più deboli. Onestamente, da questo punto di vista, da un budget di un governo, diciamo, di centro-sinistra, da un governo Labour, mi sarei sicuramente aspettato di più. Ci sono sicuramente nel budget delle misure riguardo l'energia, però secondo me hanno un impatto abbastanza limitato. Si poteva fare di più, il costo della vita è sicuramente galoppante, i salari non stanno crescendo allo stesso ritmo e questo è sicuramente un grosso problema. Vedremo adesso, le previsioni per il 2023 non sono particolarmente rose, vedremo adesso con i prossimi budget se nel medio periodo il governo interverrà in maniera più decisa.
Noi vi ricordiamo che le linee sono aperte al 1300 799 623, se volete chiamarci.
626, scusa, perché ti è scappato un 3, lo dico di nuovo.
Lo ridico di nuovo, scusatemi. 1300 799 626, fino alle 9 della costa est, per dire la vostra, esprimere la vostra opinione, le vostre sensazioni, o anche magari fare una domanda al professor Fabrizio Carmignani, che oggi qui con noi. Noi ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo sempre qui in diretta su SBS.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Massimiliano Gugole. Fino alle 9 della costa est potete chiamarci al 1300 799 626, o mandare un messaggio SMS allo 0429 996 263 per intervenire nel dibattito di questa mattina. Noi siamo qui con il professor Fabrizio Carmignani, in linea da Brisbane, che sta analizzando insieme a noi il budget federale presentato martedì sera dal ministro del tesoro Jim Chalmers, e naturalmente stiamo parlando anche, insomma, delle prospettive non del tutto rose a cui deve far fronte l'Australia, ma non solo chiaramente, dato che la congiuntura internazionale purtroppo trova molti paesi in difficoltà simili in questo periodo. Voi come avete accolto la notizia del budget? Avete delle preoccupazioni? Avete delle domande che volete condividere? Ancora una volta il numero è 1300 799 626.
E Fabrizio, citavamo appunto i costi che sono aumentati, l'ha citato anche Jim Chalmers, il ministro del tesoro, nell'estratto audio che abbiamo sentito all'inizio di questo intervento. Ecco, dicevi che il governo secondo te non ha fatto così tanto per il supporto alle fasce di reddito più basse. Secondo te che cosa si poteva fare di più?
Ci sono secondo me degli interventi da fare, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro, continuare a investire sulla riqualificazione delle abilità dei lavoratori. Sicuramente abbiamo avuto un'ottima prestazione dal punto di vista del mercato del lavoro in questo 2022, però le previsioni andando avanti, soprattutto per il 2023, non sono così rose. Anche il governo nell'annunciare il budget ha annunciato una congiuntura nel 2023 sicuramente meno positiva. Ed è molto importante investire sul mercato del lavoro, investire, come dicevo prima, sulla riqualificazione, sul supporto a coloro i quali sono nella forza lavoro ma perdono il lavoro quando la congiuntura rallenta. Questo è un primo passo. Secondo me ci sono anche opportunità per investire maggiormente nei servizi pubblici, rafforzare i servizi pubblici che vanno soprattutto a beneficio delle fasce più deboli. Io vorrei vedere, diciamo, un budget in futuro che sostiene poi la crescita della nostra società, non solamente dal punto di vista economico, nel medio periodo. Questa è una cosa che è sempre un po' mancata, secondo me, negli ultimi anni, nelle politiche economiche e nei budget dei diversi governi. Il benessere della nostra società nel medio periodo dipende molto da quanto riusciamo a ottenere in termini di innovazione, in termini di sviluppo di nuovi settori produttivi, di sviluppo di nuove aree di produttività. E manca secondo me una strategia, e in questo budget di nuovo non vedo quella strategia. Quindi c'erano un po' di cose, diciamo. Come ho detto prima, forse questo è il primo budget, un budget che voleva essere solido e non particolarmente ambizioso, e su questo verranno costruiti i successivi, dove spero di vedere, diciamo, un colpo d'ala, ecco.
E ricordiamo ancora una volta che siamo con il professor Fabrizio Carmignani della Griffith University di Brisbane, che è in linea in diretta con noi. E il budget, tra l'altro, prevede anche misure per il settore dell'immigrazione, in particolare per incoraggiare, secondo il governo, l'immigrazione permanente. Il governo promette di raddoppiare il numero di parent visas concessi ogni anno e di aumentare anche il numero di skilled visas e family visas. Insomma, tutta una serie di categorie di visa acquisti che potrebbero interessare alcune delle persone che sono all'ascolto. Ci saranno anche fondi aggiuntivi per far fronte ai ritardi del processamento proprio delle richieste di visto. Secondo la dottoressa Liz Allen, che è una demografa della Australian National University, il governo sta cercando di porre rimedio al danno d'immagine che l'Australia avrebbe subito negli ultimi anni, un danno che ne ha ridotto la capacità attrattiva. Ascoltiamola.
Australia has a significant amount of work to do to rebuild its brand overseas, particularly after we had the former Prime Minister tell migrants in Australia to go home. Their home was here. What we're seeing with this new government is a more welcoming stance on migration and a realisation that Australia is open for business, is back and welcoming to migrants to come to Australia to build a life in Australia.
Queste appunto le parole della dottoressa Liz Allen. Fabrizio, ritieni che questo budget possa davvero porre rimedio a questo danno d'immagine di cui parla la dottoressa Allen e che sia effettivamente essenziale rendere di nuovo attrattiva l'Australia per chi arriva dall'estero?
Ma sicuramente è molto importante assicurare un flusso di immigrazione o facilitare un flusso di immigrazione dopo, diciamo, il periodo del Covid. Io trovo interessante quanto è stato detto sul fatto che l'Italia, che l'Australia ha un danno di immagine, un problema di immagine. Sicuramente questo budget fa, se c'è un problema di immagine, se c'è un problema di reputazione, sicuramente questo budget fa un bel passo in avanti con le misure che avete appena citato. A queste, tra l'altro, aggiungerei anche le misure che sono state adottate, questa è la prima volta in tanti anni, non solo per facilitare l'immigrazione, ma anche per sostenere paesi emergenti nell'area del Pacifico. Ora, sono due cose diverse, ma secondo me fanno parte di uno stesso, diciamo, di una stessa visione, che è quella di una maggiore apertura, di una maggiore integrazione rispetto a quanto abbiamo avuto specialmente negli ultimi anni. E quindi tutto questo insieme potrebbe effettivamente contribuire a risolvere quel problema di reputazione, potrebbe cambiare la narrativa rispetto a quella di un'Australia un pochino chiusa in se stessa. Quindi sono sicuramente misure positive, misure che aiutano di nuovo la comunità e la crescita economica.
Una battuta finale, Fabrizio, anche sull'NDIS, il National Disability Insurance Scheme, e ci sono preoccupazioni sulla sua sostenibilità futura. Si parla di costi equivalenti a circa 100 miliardi di dollari l'anno. Che cosa prevede il budget su questo?
Sì, rimangono, diciamo che il budget ha avuto un approccio di nuovo abbastanza diciamo di basso profilo, e lo voglio dire non con un tono particolarmente negativo, ma non è che il problema è stato veramente preso di petto. Ci sono varie misure, in generale secondo me c'è un orientamento a sostegno di nuovo di diverse categorie, rendendo più facile l'accesso a servizi di salute pubblica. Però rimane un problema fondamentale, come dicevate voi, come avete detto, che è quello del finanziamento, della sostenibilità di lungo periodo. Non credo che le misure adottate in questo budget vadano molto in là in termini di soluzione strutturale di questo problema. Di nuovo è una di quelle cose che io mi aspetto dovranno essere affrontate in maniera più decisa, più vigorosa nei prossimi budget. Lo ripeto, l'ho detto prima, questo secondo me sembra un budget un pochino di introduzione, un budget di presentazione in un governo nuovo dove ci si mantiene su un terreno abbastanza solido, ma ci sono i grandi problemi che richiedono, come dicevo prima, un colpo d'ala, che sono per il momento rimasti un po' in disparte, non sono stati completamente affrontati, che dovranno essere affrontati nei prossimi anni con delle leggi finanziarie molto più ambiziose.
Noi ringraziamo allora il professor Fabrizio Carmignani, professore di economia della Griffith University. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a tutti quanti voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.